rumore dei sogni.
Perché ha più sogni che cassetti. A cura di Alice, Alessia
ed Eugenio.
Buongiorno a tutti ragazzi, oggi con noi c'è un altro giovane artista direttamente da Genova. Salutiamo con calore Matteo Martire, in arte Masbi.
Benvenuto.
Come stai? Molto bene, grazie. C'è un po' di sole, sono contento.
Oh, anche tu? Anche tu?
Sì.
Ok. Quindi, a quanto abbiamo capito, tutti gli ospiti che vengono qua, bene o male, sono metropatici. Chi per la pioggia, chi per il sole? Tu sei più per la pioggia o per il sole?
Per il sole.
Per il sole.
Molto, molto basic, però sì.
Ti dà le good vibes.
Sì, 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 sì.
E quindi tu sei venuto oggi direttamente da Genova, giusto?
Esatto. Tu Trenord, io Trenitalia, proprio regionale, classico.
Ma ha avuto ritardi?
No, però c'è stato... Sì, in realtà sì.
Ah, ecco. Mi sembrava
non
strano.
Non le può smentire Trenitalia, ma effettivamente no.
Pubblicità.
Ci sono stati dei problemi sul cartellone, non so se anche nella tua stazione. Però non si vedevano non si vedeva proprio il cartellone con gli arrivi e con le partenze. Cioè, ho provato un episodio di Black Mirror sulla vita reale. Cioè, tipo, hackerato tutto il sistema di Trenitalia nazionale.
Panico. Ma un po' come quando hanno fatto, sai, la serie TV con gli alieni che arrivavano e tipo, verremo a distruggervi, l'hanno fatto su tutte le stazioni di Milano, Roma,
esatto,
così.
Esatto.
Uguale.
Esatto, sì, cioè ho avuto un po' di ansia.
Di panico.
Ho pensato, ma adesso devo chiedere a una persona che
devo
lavora per
parlare.
Trenitalia.
Cioè, pure.
Dov'è il binario del mio treno?
Non solo,
ma
no,
come?
Non solo chiedere a una persona che già di per sé,
esatto,
non è il massimo, ma in più lavora per Trenitalia.
Esatto, esatto. E quindi ho scoperto che, raga, se si impallano i sistemi tecnologici in generale, cioè in tipo un minuto ho iniziato a farmi un film che tipo tra 20 anni sarà tutto digitalizzato, ma ci sarà un grande blackout e noi saremo tipo
il millennium
persi.
Bug.
Esattamente.
Sì,
però
sì.
Più
pesante ancora, sì. Sì.
Preoccupantissimo, siamo tutti preoccupati, no, ma infatti più che altro perché i telefoni sono al centro della nostra vita.
Madonna.
E tu come li vivi i telefoni?
Malissimo, cioè, ho proprio un problema gravissimo.
Perché?
Lo uso un sacco.
Ah, ok.
Tra l'altro ho passato vari periodi a fasi alterne nella mia vita in cui per un periodo proprio non lo usavo e lo mettevo in un'altra parte della casa per non usarlo. Addirittura un mese, quando ero in seconda liceo, avevo disinstallato WhatsApp. Cioè proprio periodo into the wild, non so se avete
presente. Sì, 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 sì.
Quindi ho avuto un po' una... Cioè ho sempre avuto un rapporto un po' conflittuale.
Eri un po' super trampi in quel periodo.
Sì, tantissimo.
Ti sentivi così.
Tanto Alexander. E adesso, vabbè, chiaramente facendo uscire la musica, c'è un profilo Instagram, un profilo TikTok. Devi star tanto presente sui social, quindi sul cellulare. E non ho ancora la forza e la solidità mentale per proprio essere indipendente. Cioè sono proprio dipendente dal cellulare.
E appunto il tuo rapporto con i social dal punto di vista artistico, quindi tu come Mazbi, artista, che influenza hanno? Cioè tu li utilizzi molto per promuovere la tua musica, oppure pensi che la tua fanbase sia costruita anche più sulla vita tra virgolette reale?
Allora, diciamo che in passato cercavo più di... avevo un approccio un po' più tradizionale, cioè nel senso usciva un progetto, cercavo di spiegarlo magari più concettualmente a parole. A me piace tanto scrivere, mi piace tanto fare concept album, quindi secondo me era funzionale proprio spiegare più magari anche con una parte testuale tutto, no? Invece mi rendo conto che già da quando è uscito il mio ultimo disco nel 2022, cioè in questi 2 anni è cambiato tutto. Cioè,
completamente.
Sì, assurdo. Cioè, infatti io adesso sono tornato a pubblicare dopo 2 anni e ho usato inizialmente l'approccio di 2 anni fa. Perché dici, vabbè dai, 2 anni.
Cosa,
cioè,
vuoi che sia successo?
Cosa vuoi che sia successo? Tutto. Invece sono passate tipo 5 ere geologiche digitali. E quindi fare contenuti, diciamo, più visivi aiuta. Quindi il mio rapporto è questo, è un rapporto frontale.
Frontale.
Sì.
Ah vabbè, perché comunque su tutto quello che riguarda la tecnologia il tempo va a 4x, quindi 2 anni sono come 8. Però appunto volevo chiederti di questa cosa, perché ci sono stati questi 2 anni di vuoto?
Beh, ho fatto tante cose, cioè, e ho anche passato diverse crisi su me stesso. Praticamente dopo che è uscito Post Teenager ho proprio avuto un periodo in cui non riuscivo più a scrivere niente e quindi mi sono messo banalmente più a vivere che a scrivere. Mi sono laureato, avevo una relazione molto importante, insomma cercavo molto di trovare un mio posto nel mondo, indipendentemente dalla musica. Quindi ho pensato, non lo so, troviamoci un lavoro, vediamo, no? Poi tutte queste cose si sono portate un po' alla fine del loro percorso. Io sono arrivato a un punto in cui a novembre del 2023 non avevo mai fatto né al liceo né all'università con l'Erasmus mai una gita fuori dall'Italia. E io ho detto, raga, voglio andare all'estero.
E dove sei andato?
Sono andato ad Amburgo, 6 mesi, a fare il ragazzo alla pari.
Perché proprio Amburgo? Tra tutti i posti del
casuale,
mondo.
Bro, ah, casuale, okay. Perché praticamente inizialmente volevo andare in Australia a fare il working holiday visa, non so se avete presente.
Sì, sì, ho voglia. E... sono finito una relazione per un po'.
Bello. Yo. E praticamente mi sono cagato un po' addosso, perché ho pensato, Australia, mi devo pagare io da solo, vitto, alloggio, mi devo trovare un lavoro. Poi lì in Australia hanno una mentalità molto diversa dalla nostra, cioè banalmente da un giorno all'altro perdi la casa perché ti dicono boh, non ci puoi più stare, ciao. Quindi sì, non lo so, mi ha messo tanta ansia. Allora ho cercato una soluzione un po' intermedia e ho scoperto che oltre alle ragazze alla pari ci sono anche i ragazzi alla pari. E è stata una grande scoperta. Mi sono iscritto sul sito per candidarsi, che è una sorta di Tinder con le famiglie. Tu devi matchare con la tua famiglia. E ho pensato, io imparo la lingua della prima famiglia che mi contatta, che mi dà questa fiducia. Mi ha scritto una famiglia tedesca, che poi non è stata la famiglia in cui sono andato. E io mi ricordo che quel giorno era... sapete che dopo il Black Friday c'è tipo il...
Cyber Monday.
Cyber Monday, esatto. Era tipo il Cyber Monday. E io ho comprato un pacchetto di Babbel, che è questa app per imparare le lingue.
Ah, ok, ok.
C'era un super sconto e da lì mi sono messo 3 ore al giorno a martellare col tedesco. Mai studiato il tedesco, mai. Okay. Quindi poi sono arrivato a fine febbraio, che sono partito appunto per Amburgo, perché poi nel mentre ho cercato un po' le città che mi attrassero un po' di più. E le mie scelte erano Berlino, Amburgo e Francoforte sul Meno, però Berlino forse era troppo strong e quindi ho detto Amburgo, città portuale come Genova. Poi a livello proprio calcistico ci sono delle analogie, cioè tipo a Genova c'è la Sampdoria e il Genoa e ad Amburgo c'è l'Amburgo e il San Paoli.
Ok.
Tra l'altro San Paoli sono dei matti, quest'anno sono andati in Serie A tedesca e San Paoli e Sampdoria hanno un'amicizia e io tifo Samp.
Quindi era
proprio
era destino.
Tutto collegato, capito?
Okay.
Quindi sono finito ad Amburgo e quando sono finito lì ho fatto il test di inquadramento per la lingua e... mi avevano detto che potevo fare anche un B2 già per iniziare. Io ho detto, dai, calma, facciamo un B1.1, cioè,
non esageriamo.
Quindi là poi ho fatto il B1.1, sono finito in questa famiglia ospitante con 3 bambini tedeschi e quindi mi sono un po' perso per questo motivo qua, perché prima di fare altri progetti avevo proprio bisogno di vivere. Poi vabbè, adesso sto pensando anche che posso accorciare un po' i tempi, cioè magari adesso non passano altri 2 anni dall'ultimo mio singolo uscita che sia, perché anche adesso sto vivendo molto comunque. Però sì, sostanzialmente questo e poi forse anche poca convinzione nel fatto di investire tutte le mie energie sulla musica. Cioè prima forse ero un po' meno risoluto su questa cosa, no? Invece adesso sono proprio risoluto su questa cosa, so che voglio investire tutte le mie energie sulla musica e quindi adesso siamo qua a fare questa intervista.
Beh, adesso io non mi ricordo chi è che lo diceva, però bisogna perdersi per ritrovarsi.
Bravissimo.
Quindi tu in qualche modo ti sei perso, però alla fine hai ritrovato, cioè alla fine tutto è tornato dove era iniziato, quindi vuol dire che...
E tra l'altro ritornando, cioè ti sei ritrovato in un posto che è molto simile da dove vieni alla fine, perché appunto detto tutto che si ricollega.
Certo.
E... anche questa cosa secondo me potrebbe significare tanto.
Assolutamente, tra l'altro Amburgo è una metropoli, cioè comunque ha 2 milioni di abitanti,
okay.
Però non hai la sensazione di essere in una metropoli. Cioè io sono andato comunque un weekend a Berlino e Berlino mi ha fatto proprio paura, cioè...
Paura e delirio. Berlino.
Esatto.
Scusate, mi sono preso bene con
giusto, giusto, ma viene automatico fare... Quindi poi ad Amburgo stavo proprio bene, perché era una sorta di Genova più grande e più bella.
Più bella di Genova?
No, vabbè, più bella no, però
okay.
Correggiamoci. Non più bella, però alcune cose veramente una figata. Cioè, banalmente, la metro aperta di notte il venerdì e il sabato. Cioè, io facevo serata fino alle 4 e alle 4 tornavo a casa in metro. pazzesco.
Cioè, Genova queste cose non ce l'ha.
Genova non neanche ce l'ha, neanche Milano.
Infatti.
Quindi vabbè, vi ho preso il primo esempio che mi è venuto in mente, però c'erano proprio alcune cose che funzionavano in modo diverso e lì dici, ah ok, allora si può vivere anche così. E quindi sì, è stato proprio un bel periodo.
E però... dato che hai detto che comunque, cioè, ti sei ritrovato un po' a casa, che rapporto hai con Genova?
Beh, Genova è un po' amore e odio, forse odio esagerato, non proverò mai un vero odio per Genova. Però amore e odio perché da una parte c'è questa bellezza, entusiasmo di vivere Genova, il suo talento. Genova è una città piena di talento, una città piena di arte, banalmente ci sono tanti palazzi, tanti musei, tanti posti che da turista effettivamente puoi visitare Genova e dire wow, che quanta roba c'è. Però al tempo stesso, soprattutto per quello che faccio io in questo momento, cioè la musica, non c'è un'industria e le cose vanno un po' più lente rispetto ad altre città, banalmente come Milano. Quindi se non stai attento puoi farti un po' risucchiare dalla sua lentezza, diciamo, okay, nel bene e nel male. Cioè è bella la lentezza di Genova perché comunque la vita lenta in un mondo ideale è stupenda.
Sì.
Però a quest'età in cui comunque bisogna, cioè c'è questa fame di realizzarsi, questa fame di trovare un posto nel mondo, a volte la lentezza può essere un aspetto negativo. Da qui in poi, cioè per questo molti artisti magari vengono a Milano, da Genova, perché appunto il talento che c'è a Genova non è sostenuto da una struttura, da un'industria.
Ma quindi tu hai affermato, è scritto, l'hai cantato, che Genova è la nuova migliore scuola di rapper.
Sì,
è
in
per
realtà...
questo che lo dici, o
sì,
perché è lenta e quindi ti dà le potenzialità per crescere, oppure ci sono altre motivazioni?
Ma allora, in realtà in quel testo lì lo dico un po' sarcastico, cioè dico, okay, la migliore nuova scuola di rapper, come dire, sì, ma, però quello che dici tu è vero, nel senso che ci sono veramente artisti fortissimi a Genova, anche non conosciuti a livello nazionale, però localmente tra... la nostra cerchia di artisti genovesi ci diciamo quanto è forte lui, quanto è forte quell'altro, e quindi dici proprio cavolo, questa gente qui è talentuosissima, però forse se resti a Genova è un po' più difficile, non impossibile, però un po' più difficile, cioè devi avere sicuramente sempre un po' il volto affacciato su altre città. Milano, spoiler.
E dato che magari tanti artisti ci dicono, comunque si sente nelle interviste, dicono stando a Genova mi è venuta la voglia di scrivere, nel senso partendo dai cantautori ma anche arrivando a ragazzi emergenti, rapper che stanno facendo tanta strada. Sei partito per un'influenza di qualcuno? Perché, non so, ascoltavi tanta musica in casa? Come è partita la cosa?
Allora, qua ci tengo a fare due distinzioni. Mi sono all'inizio avvicinato alla musica in generale grazie a mia sorella, perché avevamo la camera condivisa quando abitavo con mia sorella, appunto, cioè con la mia famiglia, ma poi c'era mia sorella in casa e lei mi faceva ascoltare i Red Hot Chili Peppers, insomma veramente una marea di musica che era un misto tra pop, rock, indie, quindi diciamo il primo imprinting è stato quello. Invece da solo ho scoperto il rap alle medie, quando mi sentivo proprio bullizzato e estraneo totalmente alla mia classe, e nel rap ho trovato, diciamo, la voce che non avevo, o comunque un porto sicuro e qualcuno che riuscisse a esprimere quello che io non riuscivo a dire o banalmente a mostrare poi in classe.
Non sei il primo che sento che dice questa cosa sempre riguardo Genova, cioè anche ad esempio Alfa diceva una cosa simile, Olli, cioè... Comunque è una bella cosa, nel senso, a me, pensando ad esempio al mio paesino, queste cose, cioè è molto piccola, cioè 7.000-8.000 abitanti, quindi nel, okay, senso non è che possa pretendere, però magari anche in zona, cioè ci sono veramente poche persone che trovano un modo così, diciamo, nuovo di esprimersi, cioè solitamente è, vabbè, lavoro e non è che trovo la mia voce, ma trovo un compenso e buona, mi sistemo in quel modo, non esponendosi così tanto.
Certo. Ma diciamo che Genova è anche molto, cioè si sente tanto secondo me, la divisione in quartieri e ogni quartiere ha un po' il suo codice sia di vestiario, okay, sia di slang.
Tipo il tuo?
Ma io sono un po' un cane sciolto perché proprio dove abito si trova in mezzo a tre quartieri diversi. E io non mi sento appartenente a nessuno.
Tu sei su tutti.
Esatto. Perché io sono, vabbè, questi genovesi lo capiranno, magari voi no, però io sono a metà tra Albaro, Sturla e San Martino. Vabbè, questa è reference.
No, ne conosco genovesi. Solo uno di quartiere, quindi non.
Però quindi ho, anche alle medie ho avuto un po' difficoltà a rispecchiarmi banalmente nel mio quartiere, non so come dire, perché non avevo un quartiere.
Mezzo.
E quindi secondo me da questa cosa qua nasce anche un po' l'esigenza e l'urgenza di trovare qualcosa in cui ci si senta rappresentati, no? E il rap, come dice la parola rappresentato, rappresenta. E quindi secondo me è anche per questo.
E con chi è che ti sei avvicinato al rap? Quale artista in particolare?
Allora, il primissimo è Mischilla.
Ok.
Poi
anche ho avuto un periodo dove la mia playlist era solo Mischilla.
Vero, incredibile. Tutto. Poi da lì, secondo anno di medie, è Mischilla. Poi mi ricordo proprio nitidamente, prima liceo, fase un po' più oscura e cupa,
più conscious.
Quindi mi ricordo Mezzo Sangue.
Ok.
E poi mi ricordo Low Low, che però ai tempi si chiamava Poeta Incazzato.
È vero.
Quindi mi ricordo Metriche volume 1, che me lo sono proprio
consumato.
Sì. E poi la cosa bellissima che faceva ai tempi con il computer, collegavo il computer al mio cellulare e nel computer mi scaricavo tutti i mixtape in free download, oppure vabbè, craccavo la roba.
Non si dice,
non si dice. No. Però sì, la facevo anche da Emule e mi facevo proprio la mia libreria. E la cosa, cioè, ricordo nostalgicamente questa cosa perché oggi con Spotify abbiamo una figata sotto mano, nel senso che abbiamo tutta la musica che si commercia su Spotify, però si è perso un po' quel valore quasi, non so, tu possiedi la tua libreria, no? Perché puoi meno personalizzarla, no? E io mi ricordo proprio anche banalmente che mi divertivo a farmi la mia libreria scaricando io le cose, cercandole, cioè era un po' più un approccio artigianale, anche se. E quindi questo aspetto qui un po' si è perso e mi dispiace.
E infatti, quindi come vivi con Spotify, comunque con questa mercificazione della musica?
Ma cioè è bellissimo, nel senso che se io voglio ascoltarmi un disco dei Beatles, prendo, cerco Beatles su Spotify
e lo trovo.
Catalogo infinito. Però al tempo stesso forse è un po' alienante, no? Cioè è anche un po' sbagliato forse avere tutto questo accesso, cioè questo paradiso musicale così, capito? Quindi perdi forse un po' il valore, non lo so, cioè magari uno che aveva 10 anni negli anni 70 adesso mi sente e dice goditi questo ben di Dio. Però io un po' ricordo nostalgicamente quando mi ascoltavo un disco anche per 2 anni di fila, perché mi ascoltavo quello, cioè c'era quello e non guardavo, certo, gli ascoltatori mensili, non guardavo il numero di streaming, cioè mi ascoltavo quello, non sapevo assolutamente niente di logiche, di visualizzazioni.
Però non pensi che con questo sistema comunque degli algoritmi un pochino anche un artista più piccolo ha maggiori possibilità di saltare fuori, comunque di essere notato più facilmente?
Sì, sicuramente da una parte sì, dall'altra col fatto che decide un algoritmo è un po', cioè, un po' casuale. E poi forse anche con le playlist un po', cioè dipende un po', capito? Quindi sicuramente ti dà tante possibilità internet, quindi adesso è molto più meritocratico. Però vabbè, oggi mi sono svegliato nostalgico nei confronti di Emule e quindi ho detto sta cosa.
Ci sta.
Mentre parlando dei tuoi testi, qual è il modo in cui li scrivi? C'è un posto in cui ti concentri, cioè che dici vado al mare, vado in quella spiaggia piuttosto che il terrazzo di casa? E poi come, cioè, com'è il tuo approccio? Scrivi tutto? Scrivi poco? Tanti pezzettini che poi unisci?
Allora, attualmente sono un disastro, nel senso che non scrivo da un bel po'. Ah, in realtà stamattina mentre venivo in qua in treno ho scritto una strofa per un featuring, quindi in realtà stamattina ho scritto. Però prima di stamattina non scrivevo da un paio di mesi e il nuovo progetto che ho scritto, che uscirà nei prossimi mesi, l'ho scritto i 20 giorni prima di partire per Amburgo.
Ah.
Tutto, cioè quasi tutto. quindi vado un po' a periodi e sto cercando di migliorare su questa cosa, nel senso che mi piacerebbe essere un po' più costante, quindi work in progress, e ho molto fiducia in questa cosa. Però come scrivo? Per ora ho sempre scritto in camera. In camera o partendo da un testo, partendo da delle parole che mi piacciono, inizio a scrivere e ho in mente il tempo in cui lo voglio dire, quindi a volte mi faccio aiutare con un metronomo, cioè c'è tipo pa, 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 e io.
Ok.
Però adesso sto provando altri metodi, cioè banalmente a giugno andrò 3-4 giorni in uno studio a fare proprio sessione ogni giorno e a scrivere, quindi anche lì mi voglio un po' più professionalizzare, ecco.
Ok, figo, figo. E li usi tipo come diario o... cioè, nel senso, scrivi magari, non so, oggi torni a casa a Genova in treno, boh, il treno fa ritardo, ti prendi male, scrivi due cose e potrebbe diventare una canzone, oppure è proprio una roba più... scrivi perché vuoi dire quello.
Un dissing a Trenitalia.
Ma voi due insieme magari.
Sì, sì, esatto. Tu fai la strofa su Trenord.
Esatto.
E io faccio la strofa su Trenitalia. Dipende un po' tutte e due. Nel senso che io ho un diario mio dove scrivo proprio i miei pensieri in prosa. E ce l'ho perché mi piace dare una testimonianza di quello che vivo. Quindi a volte mi capita di rileggere le cose che scrivevo 2 anni fa o 3 anni fa e... mi piace proprio fare questa cosa. Quindi ho quella parte lì in prosa da cui a volte attingo per scrivere, diciamo, le canzoni. Così come a volte penso proprio oggi voglio scrivere una canzone e la scrivo. Quindi è un po' un mix di queste due cose.
Ok, ok.
Però comunque io sento nelle tue canzoni sempre questa nota malinconica nella maggior parte delle canzoni. Quindi vuol dire che tu scrivi anche quando sei felice oppure principalmente nei bad times?
Beh, c'è questa frase che è un masterpiece che dice quando sono triste scrivo, quando sono felice esco. Okay. Che hanno attribuito a Luigi Tenco, ora non mi ricordo se fosse proprio lui ad averla detta, però un po' è vera. Anche se il prossimo pezzo che esce l'ho scritto mentre ero felice. Quindi è stato...
è triste ma eri felice mentre lo scrivi? No,
okay. Cioè è felice. Infatti sono un po' combattuto a farlo uscire. Cioè mi sembra quasi di aver tradito me stesso, capito? Non posso far uscire un pezzo felice, capito?
Perdi credibilità.
Esatto, esatto. Però mi ricordo proprio di averlo scritto il giorno dopo. Una bellissima esperienza che mi era successa e ero felice e ho proprio pensato: voglio comprimere questa felicità in una canzone. Cioè voglio proprio che questa canzone sia un pezzo di felicità, no? E quindi dipende, però è vero quello che dici. Cioè, tendenzialmente sono un po' malinconico. Poi ultimamente sto cercando di vivermela meglio, infatti sono contento, me la sto vivendo molto meglio. Il nuovo progetto l'ho scritto divertendomi ed è stato un po' il mantra di questo nuovo progetto, anche grazie a un cambio di sound, nel senso che il suono è un po' più vitale, cioè anche Arancia e Latte comunque è un testo nostalgico, però se senti comunque le drums, sì, ma anche l'arrangiamento è molto energico, no? Quindi quello che sto provando adesso è scrivere e mentre scrivo mi diverto. E per ora sta andando bene, devo dire. Poi ci sono anche dei pezzi del nuovo progetto che ho scritto letteralmente piangendo e versando fontane di lacrime.
Bellissimo.
Però quindi vedi, questa nota comunque non si perde. Però penso che sia anche il bello, no, di mettere se stessi nei pezzi. Cioè secondo me poi questa cosa si percepisce quando scrivi un pezzo proprio sentito, è bello.
E una cosa che mi piace moltissimo dei tuoi testi sono le metafore che usi. Cioè pensi che abbiano un valore, che diano un valore aggiunto al messaggio che vuoi veicolare?
Vabbè, intanto grazie. Sì, secondo me sì. Cioè in generale le immagini e le metafore aiutano molto. È anche un po' più bello, no, da sentire. Cioè banalmente Arancia e Latte, se dicessi in un pezzo: ma secondo voi le relazioni sono impossibili nella realtà, però poi in una canzone, cioè, capito?
Diventa un trattato.
Esatto, invece Arancia e Latte. Poi magari uno non ci pensa neanche mentre lo sente, però è un po' più bello, no?
E stavi parlando prima di questo progetto, e quindi la domanda mi sposta a progetti futuri. Come, cioè nel senso, ti dai delle date, quindi dici non so, entro metà luglio devo fare questa cosa, oppure te la vivi con molta più calma? E nel caso poi quali sono questi progetti, se ce li vuoi dire?
Certo.
Se si possono dire.
Allora, vabbè, come dicevamo prima, appunto, che è stata la prima domanda, un po' finora me la sono vissuta con calma, soprattutto negli ultimi 2 anni. Però poi da quando sono tornato ho iniziato a progettare tutto l'anno, tutto il calendario. Quindi sì, ho delle date in testa, che però non spoileriamo, perché non possiamo, però in realtà qualcosa diciamo, cioè a giugno esce, comunque uscirà un nuovo singolo dopo Arancia Latte nel periodo estivo. Poi quando torniamo dall'estate magari esce qualcos'altro.
Ok.
Quindi ho tutto questo nuovo progetto da far uscire, che è frutto della mia esperienza ad Amburgo, e sono molto contento di farlo uscire, appunto per come dicevo prima, l'ho scritto divertendomi. Però parallelamente sto lavorando anche a un altro grande progetto, quindi sono molto in moto e non vedo l'ora di suonarlo anche live. Quindi ci saranno anche delle novità poi sul versante live, però quest'estate appunto lo suoneremo.
Ah, bello, bello.
E in queste canzoni live ci sarà anche La mia città?
Sì, certo.
Ok.
La mia città non può mancare.
Perché ascoltandola mi hai dato un sacco quelle vibe da Brescia con Il bar dei miei, non so se sei presente.
Certo, certo.
E niente, mi è piaciuto proprio perché comunque sei riuscito a far sentire casa una piccola parte del mondo, anche per chi non c'è mai stato.
Bello, bellissimo.
Niente, volevo dirtelo tutto.
Grazie,
qua.
Bellissimo, no, mi fa molto piacere, bello.
E noi invece volevo farti una domanda che non mi è mai capitata di fare a persone che vengono da Genova. Ovvero, cioè, io ad esempio che sono stata quest'estate, l'estate appena passata, per un concerto al Porto Antico. A parte, vabbè, che mi sono beccata ovviamente la pioggia, quindi è stato molto, molto tragico. Però certe parti mi sembrano come se ci fosse una parte tipo colorata e una parte più grigia e più cupa, non che mi desse tristezza in realtà, cioè come se fosse un po' apatica questa cosa. E non so come voi riuscite a vedere forse tanto, tanto di bello in Genova, ma io non riesco neanche a farlo con il mio paese, che in realtà sono in mezzo al verde. Quindi volevo chiedere come la vivi questa cosa, cioè come riuscite a vedere così tanto di bello in una città così tanto grande? Cioè non riuscirei nemmeno in Milano, e è qualcosa che vi lega a voi, perché non l'ho mai visto con nessun'altra regione o città.
Ok, interessante, cioè tu sei stata a Genova e hai notato una parte più apatica, diciamo, un po' più grigia, un po'
sì,
più...
Sì, cioè, forse
invece
proprio...
Invece ne hai notata una un po' più colorata?
Sì, sì, perché sono stata 2 giorni di fila in realtà.
Okay.
Il giorno prima sono venuta in treno, quindi vabbè, è stato tragico anche arrivare in treno.
Certo.
Perché vabbè,
sempre
treno. Sempre per fare i props a Trenitalia, comunque.
Basta, questa Radio Yulm si è giocata tutti gli accordi con Trenitalia.
Ah, vabbè, guarda. Nel caso parleremo bene se ci arriveranno.
No.
No, scherzavo, non è vero.
Non ritrattiamo nulla.
Esatto.
Flixbus, vieni da noi.
No, però cioè, sono stata 2 volte, la prima volta, cioè in 2 giorni in realtà consecutivi, per il concerto, poi il giorno dopo dovevo partire a prendere il traghetto.
Ok.
Esperienza che io veramente la devo riprendere quest'estate, mi viene da piangere solo al pensiero.
Ti sei trovata bene comunque.
No, io veramente penso di avere un problema con le navi e con i porti probabilmente, però quando sono arrivata... cioè dall'autostrada ovviamente, vedere tante case tutte vicine, comunque non sono tutte grigie, cioè nel senso mi dava un po' una cosa di vicinanza, diciamo.
Okay.
Nonostante magari a livello ottico non sia questa grandissima cosa, no? E poi la parte del porto, soprattutto quando appunto c'era sta pioggia mezzo grigiore, non mi ha dato questa cosa così tanto allegra, ma affiancata al concerto era tutt'altra cosa.
Certo.
Cioè, quindi in delle situazioni probabilmente, cioè che se magari voi esempio vi trovate la sera al porto a fare una cosa, in realtà poi la vedete come una cosa super bella, cioè che magari con una compagnia cambia.
Certo. Beh, allora intanto io mi sono ritagliato proprio i miei posti del cuore a Genova.
Okay.
Cioè proprio i miei posticini dove vado quando sono un po' in crisi, sono un po' preso male. E quelli proprio fanno parte, cioè affettivamente ci sono proprio molto legato, e quindi loro sono, diciamo, una parte solida che non si può annullare. Poi, tornando al discorso di grigio colorato, beh, prima io ho detto sono metropatico. Effettivamente, secondo me, Genova ha una luce diversa a seconda del meteo.
Okay.
Cioè, quando è soleggiata... ha un'energia totalmente diversa rispetto a quando piove, quindi posso capire che abbia dato queste sensazioni. Non so però se è una cosa che succede anche a Milano. Cioè, quando qua c'è Milano c'è il sole, cioè...
A me non è mai capitato, cioè, nel senso, l'ho sempre vista normale, nel senso, io se c'è grigio non è che mi invoglia di uscire.
Quindi
però...
tu dici, forse Genova, quando è brutto tempo, è più cupa rispetto ad altre città.
Sì, forse sì.
Ci può stare, ci può stare.
Cioè, tipo, magari vedendo le foto, esempio, di Bocca d'Asse, mi dà un sacco di vibes positive se c'è il sole, se c'è,
certo.
Se c'è grigio non lo so, però nel senso...
Beh, non è interessante questa cosa. Cioè, dici che è tutto più amplificato.
Sì. Esatto.
Quando è tutto colorato è
mega.
Esatto.
Sì.
E invece quando è grigio. Sì. Bello, questo, non ci avevo mai pensato. Però effettivamente ci sta come osservazione.
Cioè, poi magari è una roba del tipo delle città marittime, non lo so.
Guarda,
però
io sono dell'opinione che una città marittima te ne devi innamorare in inverno. Cioè, perché se ti piace anche in inverno, okay, basta, quella città,
certo,
marittima tu la amerai per
lei
sempre. A me è successo con Cesenatico, per esempio. Ma perché ha queste vibe? Però secondo me è proprio quello che dici anche tu. Cioè, devi viverla, secondo me, certe cose. Forse due giorni non sono abbastanza,
no,
per vedere soltanto un la.
Ma
poi hai visto comunque,
sì,
il porto.
Il porto.
E la parte dei treni. Quindi diciamo che sì. Secondo me, a proposito, cioè, dici tu un posto bello da vedere a Genova?
Beh, ce ne sono tantissimi, però.
Vai, dici tu i posticini del cuore.
Non so.
Non vuole svelare.
È segreto.
Non so farlo,
segreto.
Però dai, quello più turistico sicuramente che posso dire, si parte da Piazza dei Ferrari e si fa una passeggiata fino al Porto Antico. Sicuramente è il passo numero uno, no? Cioè quello più turistico. E già se fai quello, secondo me sei più felice. Cioè,
to-do
se parti
list, prima
sì,
cosa questa.
Sì, vai in Piazza dei Ferrari e fai una camminata fino al Porto Antico. Basta, sei più felice poi.
Se non piove.
Se non piove. Se piove per lei è finita.
Basta.
No, però dicevo, magari ad esempio, cioè, il concerto che c'è stato era al Porto Antico, però comunque una cosa allegra, quindi la musica, il concerto affiancato ad uno scenario che per me è veramente tragico, perché per me i porti veramente... Era bello in quel contesto. Poi il giorno dopo che ho dovuto prendere la nave mi stavo per mettere a piangere, quindi dipende.
Sei rimasta tipo traumatizzata da cena.
No, in realtà non traumatizzata. Mi piacerebbe un sacco tornare, ma ci sono state delle cose che...
Fai una cosa, prima di tornare guarda bene il meteo. Guarda che ci sia il sole. Così
poi vi dirò.
Puoi fare la passeggiata col
no,
sole.
No, quest'estate ci devo tornare a riprendere la nave, quindi...
Ok, hai controllato il meteo? No.
No.
Non hai ancora il coraggio di farlo.
No, è agosto.
Ah, ok. Ok, sì, ci sta.
Tra l'altro anche al ritorno mare mosso, quindi sono arrivata e ho detto, vabbè, andiamocene, perché veramente così mi metto a piangere.
Basta, Ale, però così tu ci stai mettendo,
scusate,
contro tutti gli artisti di Genova. Non li
no,
possiamo
no,
più
no,
invitare
no,
così.
No, no,
eh.
Io... No, no. Gli artisti di Genova hanno il mio cuore, non vi preoccupate.
Beh, diciamo una cosa. Se mai ci sarà quest'estate un concerto a Genova da queste parti, magari ci canto anch'io, sei invitata.
Grazie.
Così speriamo
solo
di...
se c'è il sole.
Speriamo di smentire questo trauma di Genova e della pioggia.
Perfetto. E adesso siamo arrivati alla nostra ultima domanda tra scrosci di pioggia e Genova e mete turistiche, che è: che rumore fanno i tuoi sogni?
Che rumore fanno i miei sogni? Wow, bellissima questa domanda. Allora, sono un po' surrealisti i miei sogni, quindi c'è un po' di tutto, però fanno il rumore del subconscio, se mai il subconscio ha un rumore. E mi immagino sicuramente del vento, della tempesta, però poi anche del sole, perché sono di Genova.
Perfetto, grazie mille.
Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, è stato molto bello.
Ciao.
Ciao.